Allora, spendiamo, scusate il ritardo, abbiamo avuto problemi tecnici. Spendiamo inizialmente due parole per dire che comitato siamo, chi siamo, come mai facciamo questa iniziativa oggi, sperando di essere più sintetici possibile. Allora, il Comitato Core si occupa, appunto, come dice il nome, di carcere e repressione nella misura in cui si è costituito dopo la mobilitazione contro il 41 bis in solidarietà allo sciopero della fame di Alfredo Cospito dell'anno scorso, e si pone tra i suoi obiettivi quello di diciamo mettere sul piatto di un discorso pubblico, laddove è, insomma, piuttosto assente, una critica profonda e radicale sia nei confronti del sistema penale, non solo italiano, ma anche, insomma, ad altre latitudini, e sia nei confronti insomma, delle nuove e moderne forme di tortura, come abbiamo definito appunto il 41 bis l'anno scorso, e come definiamo anche il ergastolo ostativo. E diciamo, ci occupiamo di questo attraverso delle iniziative, attraverso dei testi, degli opuscoli che proviamo a diffondere, e ci sembrava diciamo doveroso comunque devolvere un nostro contributo, visto quello che sta succedendo, visto il genocidio in corso, proprio per parlare appunto da una, insomma, da una prospettiva che più, diciamo, ci compete, quello che insomma, quello che sta accadendo, e provando a interrogarci su alcune questioni. Lo facciamo diciamo a partire da questa università e dentro questa università, per una scelta che è sia il fatto che non è assolutamente scontato fare iniziative del genere qua dentro, non è scontato sia perché c'è un'intenzione politica dell'università che ha manifestato diciamo tramite i suoi organi politici e amministrativi, che è quella appunto di giustificare quello che sta accadendo. C'è quindi un'intenzione di schierarsi dalla parte di un progetto coloniale che sta massacrando un'intera popolazione, e c'è soprattutto l'intenzione di boicottare o sabotare o ostacolare semplicemente ogni forma di dissenso o di critica, sia all'interno di queste mura universitarie, sia ovviamente su un piano più cittadino, però all'interno delle mura universitarie chiaramente ne è responsabile l'istituzione Sapienza. Chiaramente non siamo, cioè ci inseriamo in un percorso che è già stato portato avanti, è stato già tracciato dai collettivi universitari e dal comitato Sapienza for Palestine, che ha scritto un appello che tra l'altro hanno portato anche qui, e che, insomma, se si vuole firmare c'è la possibilità di firmare, e i collettivi universitari appunto che tramite iniziative di lotta ma anche di formazione hanno cercato di mettere una pressione affinché il Senato accademico si esprimesse contro le collaborazioni scientifiche, e quindi in questo momento di conseguenza politiche, con Israele. Ovviamente è inutile dire che tutte queste manifestazioni sono state represse, e quindi è ancora più necessario mantenere l'attenzione alta. E su quindi i motivi insomma per cui la facciamo qui, abbiamo detto. Sul perché parliamo di prigionia, invece diciamo è importante approfondire questo aspetto, perché da una parte i prigionieri e le prigioniere sono oggetto di discorso mediatico, discorso politico, lo vediamo anche nelle notizie banalmente che ci arrivano, comunque sono anche delle figure che hanno una certa importanza e centralità sia all'interno delle trattative, quando si prova insomma a parlare di tregua o di cessate il fuoco, e sia sono oggetto di notizia separata ovviamente da soldati, separati dalla società civile, insomma, e di certo non sono una figura nata il 7 ottobre. come metodo nella iniziativa e quindi come affrontiamo tutti questi temi, abbiamo scelto di affrontarlo con diciamo chi si è vissuto un'esperienza di detenzione palestinese, di detenzione amministrativa, e quindi Khaled, quindi attraverso una diciamo esperienza diretta. Khaled, che è stato, come molti di voi sapranno, arrestato il 31 agosto e che ci riporterà insomma la sua esperienza, il trattamento riservato ai palestinesi nelle carceri israeliane. Ne parleremo con Assia Zaino, che è una ricercatrice che ci racconterà delle pratiche di lotta messe in campo e di resistenza dalle prigioniere, perché anche qua purtroppo non riusciamo a uscire da un certo tipo di discorso, per cui quando parliamo di prigionia pensiamo a prigionieri, principalmente uomini, ma non è così, e quindi occorre approfondirlo bene, però non insomma incorrere in un linguaggio mediatico che ci fa distogliere un pochino la realtà. Ci parlerà poi un rappresentante dell'associazione Adamir, che si occupa da anni di una battaglia contro la detenzione amministrativa, che supporta questa battaglia con anche una raccolta dati molto accurata e che ci può fornire sicuramente degli strumenti argomentativi in più. E per concludere ne parleremo con Flavio Rossi Albertini, che è l'avvocato di Anan, Ali e Mansour, che comunque sono i palestinesi accusati e detenuti qua in Italia e che attraverso ovviamente il racconto di come è stata portata avanti la difesa e quindi quali strumenti anche giuridici di diritto internazionale sono stati violati sia per detenere queste persone sia per far passare in sordina il fatto che non servisse una pubblica, cioè una formale accusa. Tramite questi discorsi l'avvocato proverà a rispondere a due dei quesiti che insomma oggi ci troviamo a chiederci, e così come gli altri relatori, che possiamo sintetizzare in questi due, e concludo, che sono il primo, da una parte in un momento in cui sta avvenendo un genocidio, un momento in cui 30.000 persone più sono morte, e in un momento in cui tra l'altro il territorio di cui si parla era già considerabile un carcere a cielo aperto, ci chiediamo che senso e che ruolo e che forma assume il carcere in un momento del genere, passiamo anche a una seconda ipotesi, una seconda domanda a cui proviamo a rispondere oggi, cioè come storicamente già è successo, è plausibile ed è ipotizzabile parlare di tutto ciò sia anche come una sorta di esperimento, ripeto appunto di la storia ne è piena di questi esempi, però come un esperimento sulla pelle dei prigionieri politici palestinesi, come un esperimento di forma repressiva da poi esportare altrove in varie forme, che sia questa la detenzione amministrativa o che sia la detenzione penale, in contesti magari non di guerra e contro il nemico interno del caso, che a seconda dei paesi cambia, a seconda della storia politica e della politica del momento cambia. E spero di essere stata il più chiara possibile. Gli interventi, ognuno dei relatori e delle relatrici avrà a disposizione 15 minuti, 20 massimo a testa, e si autoregoleranno. Quindi adesso mando la parola a Khaled, che ci parlerà appunto per primo della sua testimonianza. Grazie.
abbastanza legato più che altro a sarà più che altro una testimonianza breve su diciamo su appunto quanto mi è accaduto purtroppo l'estate passata, e volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro che si sono mossi impegnati alcuni mesi fa quando purtroppo appunto sono stato arrestato da parte delle autorità israeliane, e non mi aspettavo sinceramente tanto sostegno sia a me che alla mia famiglia. Ok, no, funziona. Sì, no, non mi aspettavo tanto sostegno e tanto appoggio, tant'è che diciamo sono rimasto abbastanza sorpreso una volta rientrato, e anche per il fatto che appunto da studente che nel corso degli ultimi tempi gran parte degli esami, delle materie, degli esami li ho dati da non frequentante, non ho vissuto molto, diciamo, per così dire, la vita universitaria, per cui mi ha molto positivamente sorpreso la risposta di studenti, docenti e anche diciamo che poi si sono andati anche a palesare nel corso di un incontro che c'è stato appunto a settembre qui. Per cui, come dicevamo, purtroppo ci ritroviamo qui a parlare non soltanto di detenzione politica, ma di detenzione politica all'interno di un contesto che è quello di... Vediamo se all'interno, dicevo, del contesto di una guerra che si va a protrarre ormai da diversi mesi, di una pressione militare che va avanti da diversi mesi, e quindi ci sono anche tutta quanta una serie di sviluppi sul tema della detenzione politica in Palestina e dell'uso che ne viene sostanzialmente fatto all'interno di questo contesto, sia come uno strumento da un lato di repressione politica, ma anche di strumento di punizione collettiva in alcuni contesti, in altri contesti appunto di repressione sotto il pretesto di appunto misure preventive, cosa che appunto nel corso da ottobre ad oggi ha portato al numero più alto dagli anni 80 di detenuti in regime di detenzione amministrativa, però questi temi probabilmente poi verranno trattati più nello specifico da Salah e da Damir. Per cui mi limito a riportare più o meno quella che è stata diciamo, l'esperienza di questi 32 giorni passati all'interno non di un vero e proprio carcere, ma di un centro interrogatori. Perché appunto si fanno diversi passaggi quando si viene arrestati. Solitamente gli arresti vengono portati avanti da l'esercito israeliano in Cisgiordania, altrimenti nei territori del 48 la polizia, o in alcuni casi la polizia di frontiera. E l'arresto in sé, cioè l'atto dell'arresto, è più o meno studiato affinché sia il più, affinché sia il più utile possibile poi ai fini degli interrogatori e delle indagini, per così dire, che vengono portate avanti. per cui spesso appunto questi arresti hanno luogo e vengono portati avanti di notte alle prime ore dell'alba e i detenuti vengono portati in diversi punti di transito. Solitamente sono dei centri di detenzione temporanea oppure delle basi dell'esercito che si trovano in quasi tutte quante le colonie presenti in Cisgiordania, per poi essere nuovamente trasferiti in una struttura dedicata agli interrogatori. Per cui nel mio caso ho avuto la fortuna, diciamo nella sfortuna, di non essere arrestato in una città palestinese, per cui mi sono evitato quantomeno quel passaggio di incursione dell'esercito e trasporto verso un centro di detenzione temporaneo, perché poi solitamente in questo percorso in maniera sistematica, come in maniera sistematica si fa in modo che il detenuto arrivi in un centro interrogatori già in condizioni diciamo fisiche come dire non ottimali per utilizzare un eufemismo, per cui molto spesso, e lo si legge nei rapporti sia di Adamir o di altre organizzazioni, diversi sono i rapporti anche di organizzazioni israeliane che addirittura appunto riportano come questa sia una pratica sistematica per cui si arriva in un centro interrogatori dove si rimane inizialmente, di solito poi dipende da caso in caso, però nel caso dei palestinesi con una carta d'identità della Cisgiordania, come appunto nel mio caso, il fermo è inizialmente di 48 ore che vengono rinnovate da parte di una corte che solitamente per i palestinesi della Cisgiordania è una corte militare, per i cittadini israeliani una corte una normale corte, quindi non vieni presentato davanti a una corte marziale. Nel mio caso evidentemente credo per il fatto che abbia anche la cittadinanza italiana non sono stato presentato davanti a una corte militare, comunque però ho seguito più o meno gli stessi passaggi, quindi sono stato fermato a valico di frontiera con la Giordania rientrando con mia moglie e con mio figlio di 4 anni e già da quel momento per diverse settimane non ho saputo che fine avessero fatto, se fossero stati fermati anche loro in qualche modo o meno, e questo dubbio sono riuscito a togliermelo in realtà diverse settimane dopo. Sono stato portato dopo 48 ore davanti a una corte che mi ha rinnovato per la prima volta questa detenzione a fini investigativi, una sorta di fermo cautelare più o meno, sono stato portato in questo centro che è quello di Petah Tikva, che si trova ad est di Tel Aviv, e non mi è stato riferito il perché, nessun dettaglio, nessun... mi è stato mostrato un foglio in lingua ebraica che non conosco, mi è stato detto che ero sotto arresto, però effettivamente capi di accusa o comunque reati contestati non mi è stato detto assolutamente nulla, tant'è che ho realizzato che si trattava di una detenzione politica dal colore della divisa che mi è stata data all'interno del centro di interrogatori, perché chi si trova sotto arresto per reati comuni, tra virgolette, ha una divisa arancione, chi per reati legati alla sicurezza di Israele, per così dire, hanno una divisa color marrone, quindi in quel momento ho più o meno realizzato che si trattava di un arresto per un arresto sostanzialmente politico e non legato a una qualche accusa, diciamo, non legata alla, per così dire, sicurezza, che è un concetto poi molto ampio, per cui iniziano questi interrogatori e si inizia diciamo a tastare e a toccare con mano tutta quanto una serie di pratiche che sinceramente ne ero più o meno a conoscenza, ma che mi aspettavo completamente diverse quando si legge più o meno la descrizione o si sente una testimonianza, ovviamente è diverso dal viverle lì per lì. E sostanzialmente la prima cosa, diciamo, metodo o mezzo utilizzato, perché poi molto spesso ci si aspetta, no, detenzione politica in Israele, uno Stato che poi in realtà oggi si trova davanti alla Corte dell'Aia con un'accusa di genocidio, ci si aspetta, no, dei metodi, come dire, abbastanza brutali, anche fisicamente. Immediatamente vengono in mente, no, percosse, torture fisiche e quant'altro. Invece, per quanto riguarda gli interrogatori, a parte i trasferimenti, perché più che altro se si soffre, diciamo, di danni fisici, sono per lo più nel corso dei trasferimenti che vengono portati avanti da altre unità, però nel corso degli interrogatori dei servizi segreti israeliani, lo Shabak, vengono utilizzati altri metodi che vengono definiti, che oggi vengono definiti come interrogatori, metodi di interrogatorio potenziati, ma che in realtà fanno riferimento a tutta quanto una serie di pratiche utilizzate e che Israele ha preso come ispirazione, appunto, dei metodi utilizzati o suggeriti da parte della CIA in Sud America nel corso del periodo che va dagli anni 60 agli anni 80. Nello specifico sono due manuali di interrogatori della CIA, quello del 63 e dell'83, per cui si è giunti alla conclusione che tramite tortura fisica spesso si ottengono risultati, come dire, controproducenti, per cui vanno adottati una serie di altri metodi. Quindi non è tanto la brutalità quanto la scientificità con cui questi metodi vengono, appunto, portati avanti. Il primo che ho sperimentato è stato quello della perdita completa della cognizione del tempo, perché in questo centro sono stato portato in una cella di isolamento di 1,5 metri per 2 metri, che al suo interno conteneva sia bagno, che è un sostanzialmente un buco per terra, niente finestre, mura e pareti grigie, pavimento grigio, tutto grigio, e una fastidiosissima luce che funzionava ad intermittenza di colore giallo, che rimaneva accesa 24 ore su 24. Per cui in una situazione di isolamento, non conoscendo e non avendo alcun riferimento temporale, si perde completamente la cognizione del tempo, e nel corso dei primi tempi, bene o male, è facilmente gestibile. A lungo termine comincia a diventare molto molto pesante, perché basta addormentarsi per 2 minuti, non si ha più la percezione del fatto che si sia stati lì a dormire per 10 ore, 12 ore o 5 minuti. I pasti, soprattutto nel periodo iniziale, erano tutti uguali, e per cui anche chiedendo che ore fossero, nessuno ti rispondeva, quindi isolamento più completo. E poi iniziano effettivamente gli interrogatori che sono portati avanti da due figure solitamente. La prima è qualcuno dello Shabak, dei servizi di informazione generale israeliani, e poi vengono successivamente verbalizzati da un poliziotto. Per cui questi interrogatori sono portati avanti con modalità, come dire, abbastanza in realtà inizialmente come dire, gestibili, o almeno l'idea è quella quando ci si trova davanti, a lungo termine assolutamente no, quindi si gioca molto spesso sulla durata, su quanto vadano avanti, per cui gli interrogatori erano portati avanti appunto da un responsabile dello Shabak, e nel mio caso era questa stanzetta di pochi metri, sempre senza finestre, per cui non si ha percezione del tempo, ammanettato mani e piedi su una sedia che è molto simile alle sedie queste che abbiamo qui, bombata, per cui in una posizione che rendeva estremamente scomodo sedersi, e inclinata in avanti, con le gambe davanti tagliate, inclinate in avanti, per cui ci si trovava in una posizione di importante stress fisico, e con un getto d'aria gelida sparato addosso alla distanza di meno di un metro, credo. Ed è molto spesso un gioco dei ruoli quello che viene portato avanti anche dagli stessi interrogatori, per cui inizialmente non ti viene detto quasi nulla, vieni tenuto in questa situazione. L'obiettivo non è tanto farti rispondere a una domanda, ma provare a farti dare o comunque provare a spingerti tu a cercare, no, un'interazione, affinché questa modalità di interrogatorio vada a cessare. Quindi questo appunto andava avanti per diverse ore, non sapevo precisamente l'ora, però in una delle occasioni, durante una dei vari cambi, sono stato portato in un'altra stanza di interrogatorio in cui c'era un telecomando dell'aria condizionata che non so se riportasse l'orario giusto, però mi ha dato l'idea di quante ore fossero passate. In quel caso erano passate più di 12 ore in questa situazione di grande stress fisico, e per cui si gioca su due fattori principalmente: quello dell'interrogatorio e quello della detenzione, poi nei periodi che separano un interrogatorio dall'altro, per cui all'interno della cella speri quasi che tu venga chiamato e portato ad essere interrogato, perché esci da quel limbo in cui tu non sai quanto tempo sei stato, se è giorno, notte, allo stesso tempo poi ovviamente quando ti trovi sotto interrogatorio speri di riuscire a tornare alla tua cella per riuscire a prendere un po' di o a rimetterti un minimo con la schiena. Per cui i metodi principalmente che almeno io ho riscontrato sono, oltre quello nel corso degli interrogatori, lo stress fisico e poi anche psicologico ovviamente, sono principalmente due metodi, che è quello della privazione sensoriale e quello della privazione del sonno, perché vieni in maniera sistematicamente privato del sonno, per cui molto spesso ti addormenti, vieni risvegliato con la forza, stai lì a combattere con il sonno sperando di non addormentarti, perdi effettivamente completamente la cognizione del tempo e finisci ad un certo punto per dissociarti completamente, per cui ti trovi completamente dissociato dalla realtà anche, per cui cominci a, diciamo, a perdere purtroppo il filo di quel che ti accade, e in alcuni casi cominci ad avere ed è abbastanza particolare, perché qualcosa di molto simile a attacchi di psicosi, però allo stesso tempo percepiti o trattati come se fossero la normalità. Per cui questo per quanto riguarda le condizioni fisiche, per quanto riguarda il resto si va avanti utilizzando tutta quanto una serie di ricatti, di minacce, nel mio caso nelle prime settimane erano anche riguardanti la sorte di Francesca, mia moglie, di mio figlio, di cui io non avevo assolutamente più notizie, non sapevo se fossero stati fermati anche loro. In un momento successivo ho saputo, dopo più di due settimane, perché nel periodo di isolamento viene autorizzato dal tribunale dietro richiesta dei servizi, questo isolamento non si ha modo di avere alcun tipo di contatto con il proprio avvocato, con il proprio legale, per cui io l'avvocato sono riuscito a vederlo dopo oltre due settimane. Dopo queste due settimane ho avuto è scaduto il termine e mi è stato concesso di vederlo, e appunto mi è stato detto che dall'avvocato poi che sia mia moglie che mio figlio erano riusciti a rientrare con non poche difficoltà, però erano riusciti a rientrare. Sono stato trascinato poi da questo centro interrogatori a un'altra struttura detentiva che si trova subito a nord di Gaza, ad Ashkelon, dove sono rimasto per alcuni giorni in questa sezione carceraria in cui vi erano un'altra quarantina di detenuti, dove appunto sono rimasto per diversi giorni, che ho scoperto successivamente essere completamente una farsa, ossia si trattava di 40 informatori, una sezione composta da informatori dello Shabak, dei servizi segreti israeliani, che a seguito del fatto che non erano emersi elementi per poter formalizzare accuse a mio carico nel corso delle prime settimane di interrogatorio, con le cattive, a volte i detenuti vengono portati in queste strutture nella speranza che sfugga qualcosa davanti ad altri detenuti. Ed è abbastanza impressionante come situazione, perché sembra uscita fuori da un racconto distopico, perché ti trovi insieme ad altri 40 detenuti in una sezione, in stanza hai altri 6-7 detenuti con cui condividi diversi giorni, poi ci sono diversi approcci anche per questo, nel caso di alcuni vengono minacciati dagli altri detenuti. Chi è sotto interrogatorio e portato lì viene minacciato da questi falsi detenuti, e quindi per mostrare che non si tratta di un infiltrato racconto, dice o parla, che ne so, del suo attivismo, militanza politica o quant'altro, e poi viene riportato sotto interrogatorio. Nel mio caso invece fortunatamente è andata diversamente, ossia non tanto minacce, però tentativo di avere qualche informazione utile poi successivamente una volta riportato sotto interrogatorio. Conclusa questa fase sono stato riportato a Petah Tikva, di nuovo in isolamento nuovamente, e poi il responsabile del mio fascicolo decide che era ora di perquisire la mia abitazione a Betlemme, per cui vengo trasportato in una base militare che di preciso non so quale fosse, però per esclusione direi azione, per una questione di distanza, che si trova poco distante da Betlemme, bendato, ricaricato su una camionetta trattamento, come dire, abbastanza poco gentile nel corso del trasporto. Arrivati a casa tentano di sfondare la porta di casa, che è un piccolo appartamento a Betlemme, non riuscendoci decidono di chiamare al telefono mio fratello, che abita a Betlemme però in un altro quartiere. Alle 3 di notte, 4 di notte, viene chiamato, fatto venire sotto con una decina di soldati che gli puntano addosso le armi e i fucili, infatti gli si vedeva addosso questi puntini di laser verde. Viene e lo obbligano a portare con sé la chiave della porta di casa. La chiave ovviamente non apre la porta, perché avevano provato a sfondarla martellando la serratura, per cui rimaniamo lì un'altra mezz'ora mentre provano ad aprire il portone di casa. Nel frattempo scoppiano scontri lì, appunto per la presenza dell'esercito abbastanza in profondità dentro la città di Betlemme, entrati all'interno perquisiscono, non trovano nulla di utile, però si portano dietro mio fratello assieme a me in un'altra base militare che si trova vicino a Betlemme, a Bejala, e io vengo ritrasferito nuovamente al centro interrogatori di Petah Tikva. Tutto quanto questo è accaduto nel lasso di poco più di 2 settimane. E nuovamente in isolamento, nuovamente sotto interrogatorio, e poi in realtà in quell'occasione, l'occasione dell'incursione a Betlemme, avevo scoperto che mia madre era partita da Roma, dall'Italia, e si era recata a Betlemme dopo il mio arresto. Vengo informato che sono stati entrambi arrestati. Infatti mio fratello l'avevo potuto vedere con occhi miei, che veniva portato in questa base militare. Vengo informato che è stata arrestata anche mia madre, che sarebbero stati sottoposti ugualmente ad interrogatori, quindi se c'era qualcosa di utile che potevo fornirgli per formalizzare delle accuse, avrei fatto meglio a farlo in maniera tale da evitare trattamenti pesanti nei loro confronti. Allo stesso modo sono stati arrestati altri familiari, altri parenti, in questo caso due miei cugini, che sono stati portati nel mio stesso centro interrogatori, almeno uno so che era in una cella non molto distante dalla mia, perché qualcosa si poteva sentire, e sostanzialmente si gioca su questo ricatto, appunto: tu ci dai qualcosa, ma dacci qualunque cosa è utile a formalizzarti le accuse, finisce, no, tutto quanto, smetti di essere interrogato, smetti di passare 12, 14, 16 ore ammanettato su una sedia con i getti di aria gelida addosso, smettiamo di esercitarti pressione, ti promettiamo di rimandare a casa i tuoi familiari, i tuoi parenti e quant'altro. E questa situazione va avanti, appunto, per altre, in totale, per complessivamente il tutto va avanti per 32 giorni. L'ultima settimana l'ho passata, sono stato tolto dall'isolamento e l'ho passata in una cella insieme da un altro palestinese di Jenin, che si trovava lì da 5 giorni prima di me, insieme a suo fratello in un'altra cella, sostanzialmente tutte le sedute di tribunale erano semplicemente rinnovi su rinnovi. Nel primo periodo, quando non potevo vedere l'avvocato, quando nel corso delle udienze quando entrava lui per la sua arringa, io dovevo uscire e viceversa. Quando io stavo in udienza, l'avvocato era obbligato ad uscire dall'aula. Poi quando mi hanno concesso di vederlo dopo appunto oltre 2 settimane, mi ha spiegato sostanzialmente che neanche lui sapeva per cosa ero stato arrestato, perché appunto si trattava di un fascicolo segretato di cui non era a conoscenza nessuno se non l'intelligence israeliana, e quindi non potevamo sapere né i capi di accusa né quali fossero i reati contestati né quali fossero gli elementi su cui era stato deciso questo arresto. Legalmente hanno 30 giorni per tenerti sotto interrogatorio, dopodiché sono obbligati a o formalizzarti delle accuse, altrimenti teoricamente dovresti tornartene a casa. Purtroppo non è sempre questo il caso, perché in alcuni casi, anche se non ci sono elementi per formalizzare l'accusa, un detenuto viene condannato in base a un fascicolo segretato che nessuno conosce, molto spesso senza che vi siano in realtà elementi se non una valutazione di pericolosità, oppure in alcuni casi accade anche con giornalisti o con che ne so, personaggi che non hanno alcun tipo di affiliazione o legame con organizzazioni politiche, quindi è abbastanza usato in maniera abbastanza diffusa come regime detentivo, quello della detenzione amministrativa. Vieni condannato in base a un fascicolo segreto a 6 mesi, solitamente 6 mesi, rinnovabili potenzialmente all'infinito. Per cui credo da un lato che l'attenzione mediatica che c'è stata sul mio caso, seppur in alcuni frangenti un po' timida, bene o male abbia giocato un ruolo in questo senso. Credo abbia giocato un ruolo anche il fatto di avere la doppia cittadinanza. Quando non sono riuscita ad avere elementi per formalizzarmi delle accuse, hanno deciso di rimandarmi a casa e non mandarmi in detenzione amministrativa. Ma l'ultimo periodo è stato abbastanza grottesco, perché l'interrogatore mi diceva: guarda, hai una serie di reati che potresti confessare, questo per esempio sono 3 mesi di reclusione, confessa, se confessi questo reato finisci con 3 mesi di reclusione, torni a casa, se continui così e non ci dai elementi per formalizzare nulla rischi di andare in detenzione amministrativa, che come minimo sono 6 mesi, quindi ti conviene confessare un qualcosa che magari non corrisponda alla realtà piuttosto che passare più tempo senza confessare alcun reato. Quindi questo vi dà un'idea di come funzionino più o meno le cose. Per cui alla fine di questi 32 giorni sono stato rilasciato con una serie di restrizioni, però. La prima restrizione è stata quella di non avere alcun tipo di contatto con nessuno che fosse menzionato all'interno del mio fascicolo. Ora il punto è un fascicolo segretato, per cui io come faccio a sapere che la persona che ho davanti non è menzionata in questo fascicolo? Potrebbe essere un escamotage per non essendo stato, come dire, non essendo stata formalizzata alcuna accusa, potrebbe essere un modo per rifinire di nuovo in carcere per aver violato una restrizione di cui non si conoscono i contenuti. Quindi per un mese sono riuscito ad avere un'eccezione che riguardava i familiari, i parenti di primo, quindi mia madre e mio fratello, però per il resto per un mese non ho avuto alcun tipo di contatto con nessuno, l'ho passato chiuso a casa. E successivamente un'altra restrizione era il divieto di espatrio per 7 giorni,
conclusi, io sono stato rilasciato il 1° di ottobre, il divieto di espatrio si concludeva l'8 di ottobre, nel frattempo c'è stato il 7 ottobre, per cui il passaporto e i documenti che erano in mano alle autorità israeliane non mi sono stati restituiti. Ed è stato un calvario riuscire a riavere indietro il passaporto per poter oltrepassare la frontiera, perché potevo farlo solo con il passaporto palestinese, l'ambasciata italiana diceva noi non possiamo aiutare più di tanto in questo, il Ministero dell'Interno palestinese non ti rilascia un altro passaporto, un'altra carta d'identità, se è in stato di fermo. La Croce Rossa aveva interrotto qualunque tipo, non aveva più alcun tipo di informazioni, per cui non potevo avere alcun documento dalla Croce Rossa che attestasse che i miei documenti erano dalle autorità israeliane per richiederne duplicati. Morale della favola, sono riuscito a rientrare in Italia solamente a dicembre inoltrato. Mio fratello è stato rilasciato in realtà il giorno stesso in cui era stato fermato, sia lui che mia madre sono stati interrogati in una stazione di polizia nel corso di settembre, però per una brevissima durata fortunatamente. I due cugini però palestinesi senza documenti italiani che avevano un'udienza il 10 di ottobre e pensavamo tornassero a casa perché erano stati arrestati solo ed esclusivamente per fare pressione e non avevano commesso alcun tipo di reato, non gli veniva contestato sostanzialmente quasi nulla, c'è stato il 7 ottobre, di ufficio sono stati condannati a 6 mesi di detenzione amministrativa senza essere neanche presentati davanti a un tribunale. Quindi questa più o meno è molto in sintesi quanto è accaduto e quanto in realtà sta accadendo a diverse migliaia di palestinesi. Ad oggi credono siano oltre 5.000 in detenzione amministrativa, poi ne parleranno più nel dettaglio, credo, nell'intervento di Adamir. Scuso se mi sono dilungato.
Grazie a tutti e a tutte per l'invito. Io, giusto per dire un po' da dove parlo, sono stata in Palestina dal 2011, quasi tutti gli anni dal 2011, sempre nello stesso villaggio, e in questo villaggio in Palestina, come in quasi tutte le città e i villaggi palestinesi, in ogni famiglia c'era un prigioniero, una prigioniera, c'era qualcuno che aveva conosciuto la prigione. E in questo momento sto facendo una tesi sulla resistenza delle prigioniere palestinesi nelle prigioni israeliane e sul sistema pedagogico clandestino che queste donne di diverse generazioni hanno creato in prigione. E quindi è un po' di questo che cercherò di parlarvi oggi. Senza dilungarmi, perché penso che Adamir ne parlerà in maniera più approfondita, però giusto per dire che appunto che la prigione in Palestina, come in molte altre situazioni coloniali, ha un ruolo centrale nella gestione coloniale della popolazione palestinese. La prigione è da una parte un luogo appunto di repressione, di controllo, di dominazione, ma è anche un luogo in cui gli israeliani cercano di costruire una sorta di rete di informazioni sulla popolazione palestinese, attraverso appunto gli interrogatori, il sistema giuridico israeliano che si occupa di giudicare i palestinesi ha creato un sistema di apartheid legale su base etnica, perché appunto Damir penso ne parlerà più approfonditamente, ma nello stesso territorio i palestinesi sono tutti giudicati da una corte militare, mentre i coloni israeliani sono giudicati da una corte civile, quindi due persone sullo stesso territorio sono giudicati da due sistemi giudici diversi secondo la propria appartenenza, la propria nazionalità, e allo stesso tempo nel territorio del 48, in quello che oggi è diventato Israele, i palestinesi del 48 sono molto più suscettibili di essere giudicati da una corte militare, mentre pur essendo cittadini israeliani. Però appunto io più che dilungarmi su il ruolo della prigione nella gestione coloniale della popolazione, vorrei soffermarmi sulla resistenza e su come i prigionieri e le prigioniere in particolare, perché è di questo che voglio parlare, sono riusciti a trasformare un luogo di controllo e di repressione in un laboratorio di resistenza, in un laboratorio di elaborazione politica, rivoluzionaria e intellettuale, ovviamente con differenze secondo le varie epoche. E quindi dal 48, quindi dalla Nakba, lo Stato di Israele ha arrestato più di 1 milione di palestinesi, il che vuol dire più o meno il 40% della popolazione maschile. E le donne, pur avendo partecipato da sempre alla resistenza anticoloniale, sono state meno direttamente bersaglio degli arresti, quindi diciamo che la popolazione carcerale femminile corrisponde più o meno all'1-2% della popolazione carcerale maschile. Non si dice carceraria, forse, ho un po' di francese, perché non sono abituata a parlare in italiano di questa questione. E però questo diciamo che è una tendenza più o meno globale, nel senso che appunto la popolazione carceraria femminile è spesso molto meno appunto di quella maschile. Ciononostante, prima dal 48 in poi più di 17.000 donne sono passate nelle carceri israeliane. Le prigioniere palestinesi fanno parte ovviamente del movimento più largo dei prigionieri e delle prigioniere palestinesi, ma il movimento delle donne prigioniere si è creato e si è sviluppato da una parte seguendo le lotte, partecipando alle lotte del movimento più globale, ma anche seguendo delle condizioni delle traiettorie storiche, politiche specifiche legate alle loro condizioni specifiche in prigione. E quindi, pur facendo parte del movimento più largo dei prigionieri, ci sono una serie di questioni che differenziano il movimento delle donne prigioniere palestinesi. Innanzitutto il fatto che siano state sempre molto meno numerose e ha fatto sì che per molto tempo fossero messe con le prigioniere comuni israeliane. E infatti una delle prime rivendicazioni intorno a cui si è poi creata la lotta del movimento delle donne prigioniere è stata questa rivendicazione dello statuto di prigioniere politiche e la separazione dalle prigioniere comuni israeliane. Le prigioniere palestinesi sono state in una condizione di isolamento maggiore rispetto agli uomini, perché da una parte, essendo di meno, ci sono meno possibilità di circolazione anche da una prigione all'altra e quindi meno possibilità di comunicare e di portare anche informazioni da una prigione all'altra. E anche rispetto al movimento degli uomini, che è riuscito a far entrare clandestinamente dei telefoni, le donne non ne hanno avuti per molto tempo, sono riuscite con uno sciopero a ottenere l'installazione di telefoni fissi per fare una chiamata a settimana alla famiglia, ma ovviamente dal 7 ottobre tutto questo è stato tolto. E quindi per molto tempo uno dei soli modi di comunicazione, al di là degli avvocati che quindi potevano far passare dei messaggi, era stata la radio, soprattutto per le donne, ma in generale anche per gli uomini. C'è questa emissione che si chiama Sotel Asra, che è un'emissione dedicata proprio alla prigione, in cui ci sono sia famiglie che fanno delle dediche, che danno anche informazioni sulle nascite, i decessi, i diplomi, ma anche informazioni politiche, nello scambio del 2011 con il soldato israeliano Gilad Shalit, le donne ne sono venute a conoscenza attraverso un messaggio in codice che la madre di una di queste prigioniere ha detto alla radio. Quindi per molto tempo la radio è stato un elemento che permetteva un po' di rompere questo isolamento. E un altro elemento, appunto il fatto che loro siano meno numerose, ha anche permesso in qualche modo un'organizzazione più trasversale rispetto agli uomini, che a partire dagli anni '80 hanno ottenuto di potersi dividere nelle varie sezioni secondo l'appartenenza politica. E quindi organizzarsi anche in questo senso in vari quartieri. C'era quindi il quartiere del Fronte, il quartiere di Fatah, e poi di Hamas, del Jihad Islamico, eccetera. E invece le donne, a parte durante la prima e la seconda intifada, quando sono diventate molto più numerose, si sono spesso organizzate in maniera più trasversale, al di là delle differenze politiche, che poi ovviamente esistevano anche lì. E un altro elemento è il fatto che le donne siano sempre prioritarie negli scambi dei prigionieri, indipendentemente da quale partito sia l'origine di questo scambio, e quindi in qualche modo quando c'è uno scambio di prigionieri, la maggior parte delle donne, in particolare quelle che sono in prigione da più tempo, che sono state rappresentanti delle prigioniere, escono. E quindi in qualche modo dopo ogni scambio il movimento delle prigioniere deve ricostituirsi, ristrutturarsi dall'inizio, perché ovviamente l'amministrazione israeliana ne approfitta per togliere tutte le vittorie ottenute dalla lotta delle generazioni precedenti, e quindi c'è tutta la questione della trasmissione sia della lotta, delle memorie, delle regole della prigione è più difficile per le donne, a differenza che nelle prigioni degli uomini, dove ci sono prigionieri che sono in prigione da 30 e come Walid Dakam anche 40 anni. E quindi appunto ci sono state varie generazioni di prigioniere che si sono auto-organizzate nelle prigioni. Adesso non entro nel dettaglio di tutte le generazioni, ma per riassumere, le prime generazioni di prigioniere che sono state arrestate dal 67, perché anche se ho scoperto l'altro ieri leggendo un'autobiografia tradotta in italiano di una prigioniera palestinese, Suad Kenem, prima del 67 ci sono state delle palestinesi del 48 di Galilea che sono state arrestate e quindi per ragioni politiche, però fino all'altro ieri avevo fonti solo di donne che sono state arrestate dal 67 in poi. E quindi la prima generazione di prigioniere, quelle degli anni 60-70, erano delle donne che avevano una forte coscienza politica, una forte preparazione politica anche militare. Molte avevano raggiunto i fedayin, avevano appunto una preparazione sia militare che politica, e una volta ritrovate in prigione in qualche modo rinforzano la loro militanza e anche al contatto con altre prigioniere. Le prime lotte, appunto, il movimento si struttura a partire, come il movimento degli uomini prigionieri, si struttura all'inizio a partire dalle lotte per le condizioni materiali, quindi per ottenere le carta e penna, per ottenere materasso, coperte. E quindi con tutta una serie di lotte e di scioperi le donne iniziano a ottenere tutta una serie di vittorie, appunto la possibilità di essere separate dalle prigioniere comuni, e anche per molto tempo hanno lottato per non essere costrette a lavorare, a fare dei lavori forzati a profitto dell'occupazione, perché erano obbligate a cucinare per i secondini, a cucire le uniformi per i soldati, e quindi con tutta una serie di scioperi che sono stati molto duri, che sono stati repressi molto duramente, hanno ottenuto ad esempio di cucinare solo per le detenute palestinesi, e e hanno mantenuto, cioè, hanno rivendicato che l'unico lavoro, in particolare la generazione degli anni 60-70, che volevano continuare a fare era quello di coltivare la terra, perché visto che la prigione si trovava nelle terre del 48, di cui molte di queste prigioniere erano originarie ed erano state cacciate con la Nakba, era in qualche modo paradossalmente un modo di riconnettersi alla propria terra occupata dentro nelle terre della prigione, e quindi hanno rifiutato tutti i lavori a profitto dell'occupazione, però appunto alcune hanno continuato a coltivare le terre. Ovviamente tutte queste rivendicazioni erano ottenute e poi riprese, come dire, poi cancellate a ogni scambio di prigionieri. Quindi quando c'è stato uno scambio di prigionieri nel 79, la nuova generazione ha dovuto ricominciare con le stesse lotte, e poi si arriva agli anni 80, in cui la generazione di prigioniere corrisponde con quella della prima intifada. Durante la prima intifada gli arresti diventano massivi, di massa, e anzi appunto la Palestina diventa il luogo in cui c'è il tasso di arresti più elevato al mondo. Dal 90 al 92, e durante la prima intifada, che comincia nell'87, moltissime donne sono arrestate, e sono donne che vengono da orizzonti molto diversi, sia donne che hanno partecipato a delle manifestazioni, arrestate oppure per aver cucito delle bandiere, per aver fatto dei corsi clandestini nelle loro case, perché una delle prime azioni è stata quella dell'occupazione, è stata quella di chiudere tutte le scuole, e alcune erano state arrestate per i loro legami familiari, perché durante la prima intifada molti arresti erano fatti anche per ottenere delle informazioni, oppure per fare pressione su sulle persone in clandestinità o su quelli arrestati per confessare. E quindi in una visione anche abbastanza orientalista e razzista e sessista c'era questa cosa di dire: le donne da una parte sono più deboli, quindi daranno tutte le informazioni, e dall'altra parte l'uomo palestinese non potrà sopportare di non poter proteggere la sua moglie, sua figlia, sua sorella, e quindi confesserà oppure si consegnerà. E invece ci sono appunto molte testimonianze di donne, di madri, di figlie che dalla cella lanciano messaggi dicendo: non ti consegnare, io sono forte, continua la resistenza. Negli anni, e appunto durante la prima intifada, quindi le prigioniere sono moltissime, ci sono prigioniere anche di origine molto diverse, e in questo momento, quindi, visto che sono tante e che ci iniziano ad essere anche, soprattutto verso la fine della prima intifada, quindi con gli accordi di Oslo, tutta una serie di tensioni anche politiche tra quelle che sono pro e contro Oslo, eccetera, eccetera, iniziano a dividersi secondo le appartenenze politiche. Però questo non ha impedito un'organizzazione totalmente trasversale di una delle lotte più importanti, in realtà, del movimento dei prigionieri e delle prigioniere, ma che nonostante questa importanza è poco trasmessa sia nelle istituzioni un po' che si occupano in Palestina dei prigionieri, tipo il ministero oppure il club del prigioniero, eccetera, eccetera, ma anche nelle generazioni successive delle donne prigioniere. È questa la lotta che le donne hanno condotto durante gli accordi di Oslo, perché gli accordi di Oslo, che dovevano essere degli accordi di pace, in realtà non lo sono mai stati, sono stati degli accordi che hanno dato il via libera all'occupazione, alla continuazione della colonizzazione, eccetera, eccetera. Adesso non mi dilungo sugli accordi di Oslo e su quello che la catastrofe che hanno prodotto, però essendo degli accordi di pace, tendenzialmente bisognava liberare tutti i prigionieri di guerra, quindi tutti i prigionieri dovevano essere liberati. Gli uomini sono stati liberati per la maggior parte, ma 350 sono rimasti in prigione. E le donne, nel 95, quando il direttore della prigione è andato nella prigione di Hasharon per informare che tutte le donne sarebbero state rilasciate, tranne 5 che erano considerate, dicevano, gli israeliani dicevano, si erano macchiate di sangue israeliano le mani, avevano ucciso dei soldati israeliani. Quindi queste 5 donne che avevano state accusate di aver ucciso dei soldati israeliani sarebbero state escluse dallo scambio. Quando il direttore ha annunciato questa cosa, le donne si sono riunite e hanno deciso di rifiutare la liberazione. C'erano delle donne che avevano 10 anni, 15 anni di pena, e che quindi hanno preso il rischio di rifiutare di essere liberate e quindi rimanere altri 10 o 15 anni in prigione. E quindi nelle testimonianze di donne di tutte le organizzazioni politiche che hanno vissuto questo momento dicono che tutti si erano stupiti del fatto che qualcuno potesse rinunciare a una liberazione, ma come dicono loro, era una causa collettiva, era una lotta collettiva e quindi la liberazione sarebbe dovuta essere collettiva. Per cui hanno fatto uno sciopero, una lotta di 16 mesi, dicendo o tutte oppure nessuna. E quindi dopo 16 mesi, che è stata una lotta molto dura, nel senso che appunto si sono riunite tutte, erano una cinquantina in due celle, hanno impedito con vari metodi di essere tirate fuori con la forza, sia dai soldati israeliani e sia in realtà non con la forza ma con la persuasione dai negoziatori dell'autorità palestinese che era arrivata, si era installata dopo Oslo e che ha cercato di che voleva celebrare quindi il suo arrivo con la liberazione delle donne e quindi cercava di convincere le donne a uscire. Hanno rifiutato anche l'autorità palestinese e quindi nel 97, dopo 16 mesi di sciopero, tutte le donne palestinesi sono state liberate e hanno ottenuto la loro liberazione. E questa appunto è una vittoria che veramente tutte presentano come un modello per tutti i movimenti di liberazione sia dei prigionieri e delle prigioniere sia anticoloniali e che però appunto non è così tanto trasmesso come dovrebbe alle generazioni successive nella società. Dopo il 97 ovviamente gli arresti diventano molto più numerosi, molto numerosi e durante la seconda intifada diventano appunto di nuovo di massa e in questo momento la popolazione di prigione cambia nel senso che entrano in prigione molte prigioniere che appartengono a Hamas, che appartengono al Jihad Islamico e che quindi modificano gli equilibri interni della prigione perché appunto come gli uomini anche le donne si organizzano in vari comitati all'interno delle prigioni, quindi ci sono delle elezioni e quindi ovviamente dipende chi entra in prigione. Fatah è stato per molto tempo rappresentante, come dire, vinceva le elezioni nelle prigioni. Quando arrivano altre prigioniere si modificano gli equilibri. Dopo Oslo è un po' l'immagine della società palestinese, il movimento dei prigionieri ha più difficoltà, si organizza, ha più difficoltà, però ricomincia a riorganizzarsi, a strutturarsi, ci sono delle tensioni tra le prigioniere che sono su cui l'autorità israeliana cerca di approfittarne, quindi cerca di aumentare le divisioni, di seminare tra i vari gruppi di prigioniere, però appunto il movimento si ristruttura anche se in maniera diversa rispetto alla fase pre-Oslo. E diciamo negli ultimi anni, dopo lo scambio Shalit, che ha permesso anche qui lo scambio Shalit, quindi lo scambio con un generale israeliano che è stato fatto prigioniero a Gaza durante un'invasione di Gaza, è stato scambiato nel 2011 con 1027, penso, prigionieri e prigioniere. Quasi tutte le donne sono uscite in questo caso, tranne tre, perché erano delle prigioniere del 48. E quindi gli israeliani hanno detto, noi abbiamo detto solo delle palestinesi e queste sono israeliane, perché avevano la cittadinanza israeliana. E quindi una delle donne ho incontrato mi diceva se fossimo riusciti a trasmettere questa memoria di lotta di quello che avevamo fatto forse le prigioniere avrebbero seguito il nostro esempio e forse appunto sarebbero riuscite a far liberare tutte. E quindi dopo il 2011 ci sono state appunto rimangono poche prigioniere e tutta la la popolazione della prigione femminile cambia ed è principalmente composta da giovani ragazze che in particolare nel 2014, 15 e 16 quando c'è la Habat al-Quds, il sollevamento di Gerusalemme che penso sia stato tradotto molto male in Italia come l'intifada dei coltelli, tutte delle ragazze spesso molto giovani, spesso di Gerusalemme sono uccise o arrestate, accusate di aver cercato con delle forbici o con dei coltellini di attaccare dei soldati superarmati o dei coloni. E quindi in quest'epoca, cioè dal 2014, 15, 16, ci sono moltissime ragazze molto giovani con poca preparazione, che non appartengono a nessuna fazione politica e che hanno come dire, perché c'è un 14-15 anni, una preparazione politica non così forte e approfondita, che entrano in prigione, ovviamente il movimento ne risente, e allo stesso tempo arrivano in prigione a partire dal 2020, ci sono state tutte delle campagne di arresti che hanno avuto come appunto, di arresti contro delle associazioni della società civile, delle associazioni come Addamir, quindi delle associazioni che si occupano di donne, di prigionieri, di bambini, di agricoltura e di salute. Sono state 6 di queste associazioni sono state dichiarate illegali, e quindi le direttrici e le lavoratrici sono state arrestate, e allo stesso tempo molte ragazze dei sindacati universitari come dell'Università di Bir Zeit sono state arrestate. Quindi si ritrovano in prigione appunto donne molto diverse, di orizzonti molto diversi, che cercano di ristrutturare il movimento e di ricostruire un po' questa unità e questa lotta comune. E se mi rimangono, io non sono quanto? Ok. E quindi se mi rimangono 5 minuti, concentrarmi su tutta questa dimensione educativa in prigione e su come molte donne, nonostante la violenza e la repressione subita in prigione, la presentano come un luogo in cui si sono formate sia politicamente che culturalmente, sono riuscite come un luogo di formazione. In Palestina si dice molto, sia molti prigionieri e molte prigioniere parlano appunto della prigione come università, dell'università della prigione, del fatto di aver trasformato la prigione in un'università. E ovviamente ci sono varie evoluzioni, varie epoche, eccetera, eccetera, ma negli anni Ottanta, ad esempio, le prigioni erano uno dei principali luoghi di formazione per i palestinesi. Addirittura mi raccontavano la persona con cui vivevo quando ero in Palestina, il padre della famiglia, che negli anni Ottanta, ad esempio, c'era questo celebre professore arrestato nella prigione del Naqab, e quindi in qualche modo tutti i prigionieri cercavano di farsi trasferire in quella prigione lì per seguire i suoi corsi di scienze politiche. E quindi l'educazione è un elemento centrale nella creazione del movimento delle prigioniere. Ad esempio, appunto, uno degli elementi principali è sempre stata l'alfabetizzazione. Quindi tutte le donne prigioniere che entrano in prigione senza saper leggere e scrivere, seguono dei corsi, sono accompagnate, ma anche per 5, 6, 7 anni, dalle prigioniere che gli fanno dei corsi di alfabetizzazione, di matematica, eccetera, eccetera. E quindi tutte le donne che entrano analfabete ne escono alfabetizzate. A seconda delle diverse competenze delle donne, c'erano corsi appunto di filosofia, di matematica, di lingue, c'erano discussioni intorno ai libri, perché c'erano tutta una biblioteca clandestina con libri con le copertine cambiate, libri politici che entravano. E quindi ci sono state varie fasi anche del sistema pedagogico in prigione, che segue un po' le traiettorie del sistema del movimento delle prigioniere. Nel 2015, quando Khalida Jarrar arriva in prigione, Khalida Jarrar è una militante del Fronte Popolare, una femminista, una donna che adesso è ricercatrice all'Università di Bir Zeit, ma è stata una ex parlamentare, è stata anche direttrice di Addamir, e lei è stata arrestata molte volte, la prima volta nell'89 e poi dal 2015 a oggi ha passato pochi mesi fuori, perché era sempre in detenzione amministrativa, sempre arrestata e messa in detenzione amministrativa, e adesso è arrestata dal 26 dicembre, sempre in detenzione amministrativa. E quando Khaled è arrivata in prigione nel 2015 si è resa conto che il contenuto dei corsi era diventato quasi essenzialmente religioso, e quindi voleva, insieme a Alina Jarbouni, che lei invece è del Jihad Islamico, insieme si sono organizzate per aumentare un po' la pluralità dell'offerta formativa in prigione. E quindi grazie a Khalida e a Alina e a tutte le studentesse di Bir Zeit che hanno partecipato a questo sistema pedagogico, ci sono state 3 formazioni diplomanti che sono state create in prigione in clandestinità, quindi il passaggio del Taujihi, che è l'equivalente della maturità in prigione, quindi più di 30 donne, sia adulte che non avevano potuto finire la scuola perché l'avevano abbandonata prima, sia ragazzine arrestate prima di poter passare la maturità, hanno passato la maturità in prigione. Khaled ha fatto poi un corso, un diploma di diritto internazionale in prigione, riconosciuto dal Ministero dei Prigionieri e dell'Educazione palestinese, e questa è una prima la prima volta nel carcere delle donne. C'è stata una triennale in lavoro sociale che è iniziata dal 2020, destinata alle donne a lunghe pene, quindi che devono avere almeno 4 anni perché dura 4 anni, in cui appunto seguivano questo corso riconosciuto dall'Università Al-Quds Al-Maftuha, quindi fuori nella società palestinese, e 9 delle ragazze uscite nello scambio ottenuto dalla resistenza a novembre sono riuscite a scrivere le loro tesine di triennale prima di uscire. Ci sarà quindi a Birzeit a luglio una cerimonia di diploma di triennale di tutte queste prigioniere. Per concludere, spesso appunto dicono i prigionieri e le prigioniere questa cosa di aver trasformato la prigione in un'università, ma discutendo con molte ragazze che hanno vissuto la prigione, è sorta un po' questa idea che in realtà non è semplicemente trasporre il sistema universitario e secondario che esiste fuori nella prigione, ma è veramente sperimentare delle nuove forme di pedagogia, dare anche un nuovo senso al sapere, all'educazione, e veramente creare quello che è una pedagogia critica di liberazione, come hanno definito alcune ragazze membri del comitato educativo, quello che facevano in prigione. Perché nel momento in cui ovviamente tutto quello che hanno ottenuto, il fatto di far rientrare libri, di poter fare i corsi, nulla è una concessione israeliana, sono tutte state strappate con la forza, con la resistenza, e quindi il fatto che per studiare anche un'ora tu debba lottare, poi cambia tutto il senso che viene dato all'educazione, al senso del sapere, al sapere, alla conoscenza. E quindi ad esempio tutti i libri, la maggior parte dei libri sono censurati, le prigioniere hanno diritto a 2 libri, ma la maggior parte dei libri sono censurati quando entrano in prigione, quindi, e più dei libri politici, quelli che erano censurati erano proprio libri educativi, quindi matematica, filosofia, eccetera. E quindi ovviamente ogni volta bisogna trovare degli stratagemmi per farli entrare, questo lo racconto perché è stato scoperto. Ad esempio facevano le famiglie andavano nelle stampare e prendevano dei grossi romanzi d'amore e mettevano tra pagina 20 e pagina 25 un manuale di filosofia, tra pagina 40 e pagina 80 un manuale di geografia, e quindi così quando la censura sfogliava i libri non li trovava. Poi sono stati trovati, hanno trovato ovviamente degli altri stratagemmi per fare entrare i libri in prigione. Però appunto l'educazione in prigione era veramente un'educazione collettiva, anche nel senso che anche quelle che non partecipavano, che non studiavano ad esempio, partecipavano a questo sistema educativo, partecipavano nascondendo sotto gli abiti di preghiera i libri e i quaderni, oppure le tesine delle prigioniere che scrivevano, che facevano l'università per farle uscire quando erano liberate e darle al ministero, oppure appunto visto che non si potevano raggruppare nelle celle, che c'erano sempre delle incursioni, hanno iniziato a far lezione in movimento, quindi durante l'ora d'aria, con quelle che non partecipavano, che in qualche modo le coprivano. Quando gli hanno confiscato la lavagna, c'era una finestra rotta in plexiglass, in plastica, che hanno usato quindi come lavagna e che quindi si trasportavano da una cella all'altra. E poi anche tutti i manuali, c'erano appunto vari comitati in prigione, il comitato della biblioteca, il comitato educativo che lavorava i programmi, e ad esempio si facevano mandare dall'università i temi del corso e i libri, e solo che loro, non potendo far entrare i libri, creavano loro stesse dei manuali, a partire dai ricordi delle prigioniere, a partire dai libri, ad esempio dai romanzi, che però dai romanzi storici tiravano fuori delle informazioni storiche, E poi appunto in varie celle tutte le prigioniere copiavano i vari manuali o i libri, anche libri di 100, 200, 300 pagine, per averne varie copie in caso di confisca. E quindi appunto il fatto che l'educazione sia stato un risultato e sia un risultato della resistenza cambia veramente tutta anche appunto il rapporto che queste donne hanno con l'educazione. E giusto per finire dire due parole su dopo il 7 ottobre. Dopo il 7 ottobre una delle prime azioni fatte il 7 ottobre come forma di repressione, di punizione collettiva, è stato appunto rispetto alle prigioniere, nel senso che le prigioniere, essendo spesso prioritarie negli scambi ed essendo uno degli obiettivi dell'operazione Tifone Al-Aqsa, quello di liberare le prigioniere e i prigionieri politici, con uno scambio di prigionieri, una delle prime azioni è stata quella di isolare la rappresentante delle prigioniere e di metterla in una cella con le detenute comuni israeliane, in una prigione con le detenute comuni israeliane, e di attaccare con cani e gas lacrimogeni le celle dove stavano le prigioniere. Dopo il 7 ottobre c'è stato un aumento delle torture fisiche, perché in effetti prima erano più psicologiche. Quindi c'è stato un aumento delle torture fisiche, c'è stato un aumento degli abusi sessuali, delle minacce di abusi sessuali, c'è una politica di affamamento delle prigioniere, c'è una politica di gestione delle mestruazioni in cui appunto non vengono date minimamente gli assorbenti, che le prigioniere tra l'altro dovevano comprare, ma la cantina è stata chiusa. Ci sono per molto tempo, non hanno avuto visite, non hanno avuto visite né con gli avvocati né con le famiglie, per cui per mesi non avevano idea della loro sorte. Anche quando sono state liberate nello scambio non sapevano la sorte di quelle che sono rimaste, non sapevano dove erano finite quelle che sono state liberate. In questo momento ci sono 71 donne della Cisgiordania e del 48 in prigione, e ce ne sono molte di più nei campi di prigionia segreti, dove ci sono le donne, gli uomini, i bambini e i vecchi e tutti di Gaza. E ci sono appunto delle forme di umiliazione, di abusi, ci sono appunto queste pratiche di fotomontaggi, di diffusione di immagini su tutti, di immagini di prigioniere senza velo o di prigioniere picchiate sui social dei soldati. E come dire, ovviamente tutte queste cose qua non sono nate dal 7 ottobre, sono tutte forme di utilizzate da sempre, da quando esiste la prigione, il carcere israeliano, ma dal 7 ottobre in poi ovviamente si sono molto intensificate. E quindi appunto le donne per molto tempo non hanno avuto l'ora d'aria, potevano uscire solo una volta per andare in bagno, però avevano un'ora per tutte le donne per andare in bagno. E la prigione di Damon, che è la prigione in cui si trovano, è una prigione appunto le cui condizioni già prima erano di totale insalubrità. E quindi ovviamente tutti questi elementi ostacolano un'organizzazione collettiva delle donne, ma che comunque continuano a resistere. Se prima resistevano per leggere, adesso in qualche modo resistono per sopravvivere alla prigione. Ma è in qualche modo comunque la storia di tutti, del movimento delle donne, degli uomini prigionieri, e la storia che riflette anche la storia della lotta anticoloniale palestinese, mostra che malgrado che di fronte a tutte le nuove forme di repressione e di controllo e di punizione israeliane e coloniali, ci sono sempre delle nuove forme di resistenza, dei nuovi mezzi creativi di lotta che emergono. E sia in prigione sia fuori dalla prigione, e questo fino alla liberazione di tutte e tutti i prigionieri.
Comodi. E ciao a tutti e tutte, io sono Flavio, avrei dovuto intervenire in realtà come quarto intervento, ma sembra che il terzo di Adamir non riesca e non riusciamo ma sembra che appunto il terzo non riusciamo a realizzarlo, per cui a questo... 10 ma dopo? Ah, ok, allora, scusate, come non detto, avevo capito che non ci fosse. Allora, io sono qui, io sono Flavio Rossi Albertini, faccio l'avvocato e ho l'onore e l'onere di assistere i 3 partigiani palestinesi che sono attualmente in carcere in Italia. E li definisco tali perché la storia, soprattutto di uno dei 3, parla direttamente di resistenza popolare, di resistenza di un popolo che non si è mai né addomesticato né mai sottomesso all'occupazione israeliana. E la figura di questo detenuto, di questo Anan Yaesh, per il quale Israele aveva anche richiesto l'estradizione, restituisce, diciamo, tutta la complessità, quantomeno a partire da diciamo, la prima parte degli anni 2000. La questione che vi voglio dire è in qualche modo collegata, cioè non è meramente un intervento dell'avvocato che parla di un caso processuale, ma perché si coniuga bene con quello che è il titolo anche di questa iniziativa, ovvero abbiamo parlato appunto del ruolo della prigionia nel progetto coloniale israeliano, potremmo parlare anche del ruolo della prigionia a livello internazionale rispetto a questo progetto, ovvero come gli stati occidentali, tra cui anche l'Italia, si sta prestando a quest'opera di repressione della resistenza palestinese. E se prima avevamo sentito degli echi a livello internazionale, soprattutto diciamo interpretati nel senso di vietare organizzazioni e associazioni che fossero più o meno direttamente ricollegabili ad Hamas, per quanto riguarda soprattutto la Germania o i Paesi Bassi, da il fine gennaio abbiamo scoperto che in realtà il nostro paese sta svolgendo un ruolo di primo piano nella repressione dei palestinesi e della resistenza, soprattutto legata alla figura di questo Anan Yaesh, che viene a torto a ragione, a cui viene attribuito un ruolo di primo piano nella resistenza nella città di Tulkarem e nella Cisgiordania tutta. La vicenda è complicata perché chiaramente se prima di fine gennaio un po' anche la narrazione che si svolgeva negli ambiti che esprimevano solidarietà alla Palestina erano nel senso di attribuire a Israele e magari ai paesi internazionali che svolgono un maggiore ruolo di sostegno alla causa sionista, e oggi ci troviamo invece con un'Italia, con un governo italiano che sta assumendo direttamente una connotazione di sostegno aperto a quello che è il paese di Israele in questa chiave repressiva. In primo luogo quando ha deciso di assecondare la richiesta di estradizione proveniente da Israele e pertanto di arrestare Anan. Successivamente perché ha aperto un vero e proprio procedimento penale per 270 bis. Io non so se sapete, molti di voi probabilmente sì, 270 bis è un'associazione con finalità di terrorismo, per cui sostanzialmente ricondurre, transitare quella che sono le forme di resistenza palestinese direttamente nelle categorie del terrorismo internazionale. Ciò consente, in base a una modifica legislativa che è avvenuta subito dopo il 2001, cioè a ottobre del 2001, dopo le Torri Gemelle, in cui tutte, diciamo, le normative occidentali si sono modificate nel senso di dire che qualsiasi attività di terrorismo, anche se compiuta contro uno Stato estero, è direttamente sanzionabile, direttamente, cioè una giurisdizione sostanzialmente internazionale, in questo caso anche dell'Italia. È il terzo comma dell'articolo 270 bis che consente anche al nostro paese, qualora classifichi, diciamo, individui questa categoria, questa aggettivazione di terrorismo di gruppi armati, anche palestinesi, di poterli direttamente perseguire. Ciò, a mio giudizio, ma penso che comprenderete diciamo, anche voi altri, che in realtà è un cambio di passo del nostro paese. Se prima c'era certamente un sostegno che veniva negato, di sostegno militare, sostegno finanziario, sostegno economico, comunque rapporti commerciali o delle università e pertanto delle facoltà con facoltà israeliane, adesso si è trasformato in un ruolo prettamente repressivo. Il fatto è che il diritto internazionale umanitario, ovvero quelle che sono le regole del diritto internazionale, non consentirebbero questa operazione. Per cui il fatto vero, in altre occasioni abbiamo già avuto modo per le inchieste che venivano svolte nel nostro paese contro la cosiddetta eversione interna, di comprendere quanto la giurisdizione penale si piegasse alle esigenze della politica, ultimo il caso Cospito, di politica giudiziaria, adesso diciamo in qualche modo questo avviene per interessi che sono invece di natura internazionale, di adesione a politiche che vengono condotte in Israele direttamente contro la resistenza. Ciò probabilmente anche figlio di un fenomeno che emerge sempre dalla lettura degli atti di questo fascicolo, ovvero di una nuova formazione, la chiamano autogestita, della resistenza palestinese, soprattutto giovanissima, che in qualche modo, anche abbandonando quelle che sono le organizzazioni storiche, tendono a unirsi in vista dell'obiettivo della contrapposizione armata contro Israele, per cui non più diciamo soggetti aderenti a formazioni partitiche o formazioni organizzate storiche, ma bensì gruppi di ragazzi che si ritrovano in un agire comune che viene definito dalla Digos autogestito in vista del raggiungimento di queste forme di opposizione. Tra l'altro anche fenomeno interessante, diciamo, da osservare dall'esterno. Si chiamano appunto la Fossa dei Leoni o Tana dei Leoni, è sostanzialmente definito questo movimento che vede tutti i giovanissimi militanti di tutte le organizzazioni fare sostanzialmente fondarsi in un'organizzazione comune, in un agire comune in vista dell'unico obiettivo, per cui superando tutte le contrapposizioni e tutti i contrasti e contraddizioni, diciamo, del passato, diciamo, tutte quelle ruggini che impedivano ai militanti di unirsi in vista dell'obiettivo comune che è quello di ricacciare Israele. Ciò è visto da quello che emerge da questa indagine come un fenomeno estremamente pericoloso, anche perché contagioso nei confronti dei giovani della diaspora palestinese, in particolar modo secondo e terze generazioni, che potrebbero vedere in quel modello un modello a cui ispirarsi. In particolar modo si dice che ci sono alcune figure che sono presenti all'estero, come quella appunto che si menziona di Anan Yaesh, che proprio in virtù del riconoscimento di cui gode nella sua città natale, ma nella Cisgiordania in particolare, e siccome in lui viene visto un soggetto che perora questa unione che superi le contrapposizioni del passato, può appunto divenire un emblema, un simbolo che rafforza questa nuova modalità organizzativa, questa nuova modalità di resistenza armata. Di qui il ruolo dell'Italia, cioè l'Italia sostanzialmente interviene, diciamo, se questa è la lettura che emerge dagli atti, l'Italia interviene per fare in modo che Anan Yaesh non crei più difficoltà, non possa più colloquiare con la resistenza, con queste giovanissime forme di resistenza armata in Cisgiordania, non possa essere la figura anche di riferimento all'interno, diciamo, di quel fenomeno resistenziale, e attraverso Anan Yaesh e i due poveri sfortunati che sono stati arrestati con lui, ma non per altro, perché probabilmente bisognava superare altrimenti il sospetto evidente che Anan Yaesh fosse stato arrestato dall'Italia perché in realtà non era estradabile, quello che poi ha dovuto riconoscere anche la Corte d'Appello dell'Aquila agli inizi di marzo, ovvero che Israele, torturando i palestinesi ed essendoci rapporti internazionali dalla special rapporteur delle Nazioni Unite Francesca Albanese, fino a Amnesty International, Human Rights Watch e chi ne ha più ne metta, che appunto Israele utilizza delle forme che sono violative dei diritti umani dei palestinesi, era chiaro che in virtù, diciamo, di quelle che sono ancora regole riconosciute del nostro ordinamento, non solo interno ma anche della CEDU, era impossibile comunque effettivamente praticare una consegna di Anan all'autorità giudiziaria, che poi è quella militare, come ricordava prima Khaled, perché i palestinesi della Cisgiordania vengono giudicati da corti marziali, era impossibile, diciamo, praticare questo risultato. L'Italia interviene nel momento, il giorno prima della scarcerazione formale di Anan. Anan avrebbe dovuto riottenere la libertà qualora non vi fosse stata questa iniziativa giudiziaria. L'iniziativa giudiziaria, diciamo, vanifica la possibilità di riottenimento della libertà di Anan. Questo è importante perché, a mio giudizio, Anan, almeno magari anche in maniera enfatica, viene individuato all'interno di questa indagine che viene condotta dalla DNAA, per cui non dalla Procura, chiaramente siamo tutti abbastanza forse in quest'aula a conoscenza che non è una singola Procura della Repubblica che si sveglia un giorno e decide di perseguire dei palestinesi, ma chiaramente è la massima autorità giudiziaria che fa, diciamo, una sorta di politica giudiziaria, che è appunto l'organo nazionale, la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che di concerto con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione individua nell'Aquila la procura competente a perseguire, forse a sperimentare anche una prima forma, perché anche questo in qualche modo ci è sorto come pensiero, cioè se la scelta dell'Aquila fosse appunto una mera casualità, cioè che all'Aquila ci fosse Anan e Anan dovesse essere perseguito, oppure diciamo ci sia stata una scelta di individuare una sede giudiziaria probabilmente più incline ad accogliere anche questa lettura. Perché è evidente che nella misura in cui, diciamo, i fatti che conosciamo tutti, Israele ha ucciso più di 40.000 Gazawi, ne ha feriti oltre 100.000, ci sono notizie che 38-40 bambini sono morti di fame, eccetera, 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 eccetera. Pensare che un governo italiano, invece di perseguire Israele e aderire alla Corte Internazionale di Giustizia, decida di perseguire e arrestare tre palestinesi, è chiaramente indicativo del fatto che questa iniziativa giudiziaria ha soffre di una contaminazione politica, di una volontà politica che si vuole affermare in termini di adesione, sostegno, vicinanza all'alleato israeliano. Oggi abbiamo avuto quest'udienza nella quale si è discusso della liberazione, se questi tre, appunto, io come li definisco, partigiani palestinesi possano effettivamente riottenere la libertà al tribunale del riesame. Non confidiamo chiaramente in nessun esito favorevole. Il fatto vero, diciamo, che si manifesta sia nelle aule che nelle letture che offrono l'autorità giudiziaria, la stessa Digos, è l'insipienza, l'incapacità di leggere il diritto internazionale umanitario, ovvero mai attraverso la lettura del diritto internazionale umanitario, diciamo, di quelle che sono le convenzioni Ginevra, di quelle che sono comunque, diciamo, tutta una serie di accordi internazionali che hanno fatto seguito a quella macelleria della Seconda Guerra Mondiale e hanno posto, diciamo, dei paletti rispetto a quello che politicamente si possa fare o non fare a livello internazionale, mai queste condotte di resistenza potrebbero essere effettivamente riportate nell'alveo del 280 bis, ovvero di un'associazione terroristica. Quello che hanno scoperto, diciamo, e poi una scoperta dell'acqua calda, perché appunto uno come Anan Yeche non si è mai nascosto rispetto a quello che svolgeva come attività per la Cisgiordania, è sostanzialmente quella lotta di resistenza anche armata che il diritto internazionale riconosce a tutti i popoli in vista dell'autodeterminazione. Vi sono appunto diversi articoli, non so se è il caso di citarli, però sostanzialmente vi sono sia da un punto di vista, diciamo, delle risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che riconosce con la numero 3743 il diritto alla lotta armata per il popolo palestinese, o le ulteriori deliberazioni, decisioni sempre nell'alveo delle Nazioni Unite che riconoscono il diritto all'autodeterminazione della Palestina, che riconoscono il dovere di Israele di liberare i territori occupati nel 67, cioè c'è un piano di diritto internazionale che in realtà impedirebbe la celebrazione, lo svolgimento di questa indagine e l'arresto di questi partigiani. In realtà, appunto, siccome il piano è politico, voi non troverete, diciamo, noi non abbiamo trovato, più che voi non troverete, noi non abbiamo trovato alcun rigo né nella richiesta di misura cautelare, né nell'ordinanza del giudice, né nell'informativa riepilogativa della Digos che faccia riferimento al piano internazionale, a quello che è il diritto internazionale che si applica nei contesti armati, di conflitto armato, nello jus bellum, quando appunto vi è un popolo che sta lottando per la propria autodeterminazione. Questo è, diciamo, è specchio del fatto che, almeno a parere di chi vi parla, come ho dovuto necessariamente studiare io questo diritto internazionale per comprendere effettivamente, diciamo, quali fossero le regole giuridiche applicabili al conflitto palestinese, ciò non è stato compiuto da chi sta conducendo questa indagine, che si è limitata, diciamo, a sposare un piano che è squisitamente politico, ovvero tutte le attività di resistenza armata in Palestina sono atti di terrorismo, sono mostrificati, sono atti di terrorismo al pari di quelli che poteva commettere in passato l'ISIS o paragonandoli a quelli di Al-Qaeda. È evidente che la vicenda palestinese non può essere ricondotta in quel paradigma. La vicenda palestinese, diciamo, ha un altro piano normativo, ha un altro piano giuridico. Questo è, diciamo, l'estrema difficoltà che abbiamo provato a tentare anche oggi spiegandolo ai giudici, però appunto se poi c'è una decisione di natura politica e l'autorità giudiziaria in qualche modo si piega a quelle che sono delle esigenze politiche, è evidente che non speriamo un esito favorevole. Ci hanno stupito nella misura in cui hanno deciso di scarcerare Annan per l'estradizione, speriamo che ci stupiscano e decidano di liberare anche tre palestinesi. Grazie.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito, mi dispiace di non essere presente fisicamente con voi, però oggi parlerò della questione della detenzione amministrativa dei detenuti politici palestinesi. Ovviamente la prigione e tutto il sistema carcerario e giudiziario israeliano che si occupa della Palestina è un modo di controllo e di gestione della popolazione palestinese. E in qualche modo la dimensione giudiziaria e penitenziaria e la questione della detenzione amministrativa si completano l'un l'altro, sono degli strumenti in mano al potere coloniale per controllare la popolazione palestinese. La detenzione amministrativa è una pratica ereditata dal mandato britannico, quindi era stata attuata prima del 48, durante l'occupazione britannica della Palestina. Ed era un dispositivo che si applicava alla popolazione ebraica, cristiana e musulmana palestinese. E dal 48 in poi il governo coloniale israeliano l'ha applicata ai cittadini palestinesi. Quindi quando nel 48 lo Stato coloniale israeliano ha ricreato tutte questa legislazione d'urgenza, questa legge di d'emergenza? No. Le leggi di emergenza che dal 48 esiste, è applicata fino ad oggi e che addirittura è stata iscritta nel codice civile e nel codice militare, quindi nella giurisdizione militare che si occupa della Cisgiordania. La pratica della detenzione amministrativa permette attraverso un ordine militare di arrestare qualcuno e di tenerlo in prigione tra 1 e 6 mesi. Quello che è importante in questa pratica della detenzione amministrativa è appunto che il dossier è secretato, nel senso che né l'avvocato né il prigioniero sanno per quale motivo si ritrovano in prigione, e quindi questo dossier rimane segreto tra il pubblico ministero militare e il giudice militare. E questo anche da un punto di vista legale, anche se io non credo nella legge né civile né militare israeliana, ma per spiegare meglio, immaginate il fatto di essere in prigione senza nessuna prova, senza nessuna accusa, senza sapere per quale motivo vi ritrovate in prigione, e che questa detenzione può essere rinnovata in maniera indefinita costantemente. Questa pratica della detenzione amministrativa crea e provoca la distruzione della vita politica, sociale, culturale e personale palestinese. I palestinesi e le palestinesi sono arrestati e messi in detenzione amministrativa proprio nei momenti nei momenti fondamentali del loro percorso di vita. Ad esempio, quando qualcuno vuole andare a studiare all'estero, è arrestato e lasciato in prigione 2 o 3 anni in detenzione amministrativa proprio nel momento in cui sta per partire. Oppure quando qualcuno perde la madre o il padre, quando muoiono suo padre e sua madre, poco dopo viene arrestato. Oppure quando qualcuno si deve sposare, o il marito o il futuro marito o la futura moglie vengono arrestati, ed è proprio un modo, mostra come in qualche modo i servizi segreti israeliani possano gestire, possano controllare e intervenire nella vita personale, politica e sociale di tutti i palestinesi. Dopo l'occupazione israeliana della Cisgiordania nel 67, ovviamente ce ne sono stati anche prima di persone messe in detenzione amministrativa, ma parlo di prigionieri che hanno testimoniato, che sono ancora vivi, che raccontano l'esperienza. Ci sono dei prigionieri che hanno passato 15 anni in detenzione amministrativa, nel senso che erano arrestati, appunto, sempre ogni 6 mesi questa detenzione era rinnovata, rimanevano ad esempio in prigione 4 anni, poi erano liberati qualche mese e poi subito dopo riarrestati, e questo per un periodo di 15 anni. Oggi ci sono più di 4.000 persone in detenzione amministrativa e si parla solo di prigionieri e prigioniere della Cisgiordania, di Gerusalemme del 48, quindi non di Gaza, ed è il numero più alto da più di 20 anni. E ovviamente immagino che queste forme di arresti, di detenzione si aumenteranno sempre di più, che lo Stato sionista approfitterà dello stato di emergenza dichiarato dal 7 ottobre per ancora allargare queste campagne di arresti. In particolare le donne in questo momento sono molto bersaglio di questo tipo di arresti, si parla di molte ex prigioniere, sia di quelle liberate durante lo scambio, sia di quelle che erano uscite un po' prima, come Bushra Tawil, Khalida Jarrar e altre, sono di nuovo state arrestate in detenzione amministrativa. Ci sono dei professori, ci sono dei giornalisti, delle deputate, dei deputati, tutta la società civile palestinese è toccata da questo tipo di, è impattata da questo tipo di arresti. E per finire, ovviamente questa forma di detenzione va contro tutti i diritti umani e contro il diritto internazionale, ma non è neanche così importante, perché per noi palestinesi tutto il sistema carcerario, tutte le prigioni, tutti i prigionieri sono illegali, gli arresti sono tutti illegali, e perché tutto questo sistema carcerario e la prigione è un mezzo per controllare, per distruggere, per frammentare e per sottomettere una popolazione. E se non ci sono domande, io finirei qui, vi ringrazio dell'invito e spero di vedervi fisicamente al più presto. Io volevo dire solo qualcosa su Salah, perché oltre a essere Adam, cioè non lo so se tutti lo sanno, però oltre a essere membro di Abdamir, Salah ha passato molto tempo in prigione, un ex prigioniero ha passato ha passato più di 10 anni in prigione e gli ultimi più di 10 anni in prigione, e poi negli ultimi anni è stato riarrestato, messo in detenzione amministrativa e poi espulso perché lui è cittadino di Gerusalemme ma ha quella cittadinanza francese, e quindi l'hanno deportato, gli hanno preso la carta di Gerusalemme, gli hanno tolto quindi la sua cittadinanza e l'hanno deportato in Francia. Quindi solo per dirvi che non è semplicemente, ma come quasi tutti, molti che lavorano a Damir hanno un'esperienza di prigione, o avranno alcuni, perché sono stati arrestati recentemente molti avvocati e avvocatesse di Damir, che era semplicemente per dire questo su Salah.